Geronimo. Storia e memoria con Alessandro Bertellotti.
Ciò che caratterizza l'epidemia attuale della grippe è il fatto, sorprendente a primo acchito, che la malattia colpisce di preferenza e gravemente gli adolescenti e le persone giovani. Eppure è con la classica grippe che noi abbiamo a che fare, poiché, ci si dice, si riscontra negli sputi degli ammalati il microbo considerato come l'elemento patogeno di questa malattia, il bacillo di Pfeiffer, il bacillo il cui carattere abituale e spiacevole consiste nel trasformare in terreno di coltura particolarmente fertile ad ogni sorta di microbi l'organismo ov'egli si stabilisce. Dal momento dunque che si tratta di grippe, come spiegarsi la singolare inversione delle abitudini di questa malattia che si sapeva sacrificare di preferenza i vecchi? Le restrizioni alimentari che ci sono state imposte sono risentite maggiormente nell'età in cui lo sviluppo dell'individuo si intensifica e si compie, vale a dire dai 4 ai 30 anni.
Così scriveva la Gazzetta Ticinese il 31 luglio 1918, riprendendo un articolo della Tribune de Genève riguardo la grippe, l'influenza spagnola. Seguendo i giornali di quel periodo si comprende la rapidità della diffusione di quell'influenza anche in Svizzera, dove morirono circa 25.000 persone. I cantoni romandi furono i primi a essere colpiti nel maggio 1918. L'ondata di grippe si placò pochi mesi dopo, quindi una seconda fase violentissima tra il settembre del 1918 e il marzo del 1919. I giovani, come sentito, furono particolarmente colpiti. Solo fra le truppe in servizio e le scuole reclute i morti furono più di 1.800. Secondo gli storici, oltre la metà della popolazione svizzera fu contagiata, almeno 2 milioni di persone. Il bilancio finale di vittime provocate dall'influenza spagnola nel mondo oscilla tra 25 e 50 milioni di persone, ma il conteggio è sicuramente parziale per difetto. La situazione sembrava senza speranza all'epoca, eppure anche quella vicenda è rapidamente rimasta alle spalle. Michele Riva è ricercatore di storia della medicina ed esperto di prevenzione all'Università degli Studi di Milano Bicocca e ci spiegherà come abbiamo risolto le grandi epidemie e pandemie protagoniste della storia recente. Andrà tutto bene, insomma, è già successo nel passato recente prima del coronavirus. Dottor Michele Riva, in questi giorni sono numerosi i confronti con l'influenza spagnola di ormai un secolo fa. Perché colpì soprattutto i giovani? E perché la fine della pandemia fu relativamente rapida? Presto la vita tornò in tutto il mondo alla normalità dopo la fine della Prima Guerra Mondiale.
L'influenza spagnola si è sviluppata a seguito di un'infezione da parte di un virus influenzale che si era rimaneggiato, si era formato, possiamo dire, in maniera diversa, in maniera molto importante questo rimaneggiamento, ed era molto diverso rispetto ai virus influenzali che vi erano stati nelle stagioni precedenti. Per questa ragione, soprattutto i giovani non erano mai stati in contatto con questo tipo di virus, rispetto magari agli anziani che durante la loro lunga vita erano stati in contatto con virus simili al virus della spagnola. Per questa ragione, durante l'epidemia spagnola, noi abbiamo avuto un'altissima mortalità tra i giovani, perché non erano mai venuti in contatto col virus e quindi si sono ammalati di più, mentre gli anziani, stranamente, invece erano venuti in contatto probabilmente in anni passati con qualcosa di simile al virus della spagnola e per questa ragione erano rimasti in qualche modo più protetti, erano immuni nei confronti di questo virus. Quindi questa è la ragione dell'elevato tasso di mortalità nei giovani. un elevato tasso di mortalità in generale dell'influenza spagnola è legato anche al fatto che erano gli anni della prima guerra mondiale e la popolazione era più fragile perché non mangiava, le condizioni igieniche in generale erano più scarse perché c'era la guerra in quel periodo, e questo stato in generale di scarsa alimentazione aveva reso la popolazione più debole, e questa è una delle ragioni per cui sembrerebbe che è registrato un tasso di mortalità così alto, oltre al fatto che era un virus nuovo, nuovo nel senso che era molto diverso dagli ultimi virus che c'erano stati, e quindi più popolazione si è contagiata, soprattutto i giovani. Perché è scomparsa rapidamente? È un'influenza che è durata alla fine un anno e mezzo la spagnola, quindi ha avuto un tempo comunque di diffusione non così rapido come per esempio per altri tipi di influenza. Per questa ragione alla fine si è riusciti, diciamo, a sviluppare un'immunizzazione della popolazione in generale molto rapidamente, perché si è diffusa molto rapidamente, e questo ha fatto sì che alla fine la popolazione si sia immunizzata, e poi dopo un anno e mezzo circa l'epidemia si sia un po' esaurita.
Anche la tubercolosi può essere considerata tra le grandi epidemie del passato. La tisi non è sconfitta ancora oggi. Sulle carte d'ingresso in Australia, per esempio, e in altre nazioni, bisogna dichiarare di non essere affetti da tubercolosi. Ma questa malattia, almeno in Occidente, non fa più paura.
Ecco, la tubercolosi effettivamente è stata una malattia fortemente diffusa nel corso, soprattutto dell'Ottocento, in epoca industriale. In questo periodo la popolazione si ammalava grandemente nelle città, nelle campagne, era una patologia infettiva estremamente diffusa nella popolazione. Alla fine dell'Ottocento si è individuato però l'agente infettivo della tubercolosi, cioè si è scoperto che la tubercolosi si trasmetteva mediante un batterio che era il bacillo, cosiddetto bacillo di Koch, da Koch il nome dello scopritore. Una volta che hanno capito che la tubercolosi era una malattia infettiva, attenzione, fino alla scoperta del bacillo di Koch non a tutti era chiaro che la tubercolosi fosse una malattia infettiva, ma si pensava che fosse invece una malattia legata alla costituzione delle persone. Persone più fragili sviluppavano la malattia. Quando si è capito finalmente che la tubercolosi era una malattia infettiva, a trasmissione batterica, allora hanno messo in campo i governi delle strategie, delle campagne di educazione alla popolazione che avevano lo scopo di spiegare alla popolazione, ad esempio, di fronte a una persona che tossiva bisognava tenere una distanza di sicurezza, bisognava insegnare alle persone, stiamo ormai parlando dell'inizio del Novecento, che quando si tossiva bisognava mettere la mano davanti alla bocca, un fazzoletto davanti alla bocca. All'inizio del Novecento era usanza comune, era un po' un vizio della società quello di sputare per terra, oppure mangiare il tabacco, masticare il tabacco per sputarlo. Ecco che a un certo punto, capendo appunto che all'origine della tubercolosi c'era appunto la trasmissione, per esempio attraverso la pratica dello sputo, veniva vietato, vi erano cartelle all'interno magari dei luoghi pubblici con su scritto vietato sputare. Questa è una delle tante misure che era stata messa in atto, proposta dalle autorità, proprio per limitare, insegnare alla popolazione a comportarsi in maniera da non propagare il contagio per la tubercolosi. E grazie a queste norme igieniche che erano insegnate fortemente nelle scuole, per esempio l'igiene era fortemente insegnata all'interno delle scuole elementari e delle scuole di ogni ordine e grado, perché era importante educare la popolazione ai principi di igiene, e tra i primi a farlo è stato proprio lo svizzero Tissot, che aveva scritto a metà del Settecento un libro chiamato Avviso al pubblico sulla sua salute, dove insegnava proprio alle persone: attenzione, dovete avere voi dei comportamenti per impedire di ammalarvi. Bene, quelle stesse note che già a metà del Settecento Tissot diceva alle persone di lavarsi, di stare attento nel trasmettere le malattie uno all'altro, bene, queste stesse note in qualche modo vengono riprese anche all'inizio del Novecento per insegnare alle persone a non trasmettersi le malattie, per cui la tubercolosi. E la tubercolosi all'inizio del Novecento diminuisce grandemente, senza ancora gli antibiotici. Poi il colpo definitivo lo daranno gli antibiotici, non lo neghiamo, però grazie alle buone pratiche igieniche Il contagio alla tubercolosi nell'inizio del Novecento rispetto all'Ottocento diminuisce grandemente.
Nell'ultimo secolo abbiamo parlato non solo di influenza spagnola, ma anche di Ebola, SARS, dell'influenza aviaria e della suina, la tubercolosi, una malattia batterica. Le abbiamo lasciate tutte alle spalle. C'è una differenza con quanto sta invece accadendo ora con il coronavirus?
È vero. Noi abbiamo avuto in passato delle altre epidemie, per fortuna circoscritte, di patologie infettive anche altamente letali, con alti tassi di mortalità all'interno della popolazione. Lei appunto ha fatto riferimento alla SARS, che era causata appunto da un coronavirus, ha fatto riferimento all'Ebola, ha fatto riferimento all'influenza aviaria, all'influenza suina, alla H1N1. Tutte queste epidemie hanno avuto e hanno generato giustamente preoccupazione all'interno della comunità scientifica e della popolazione colpita, perché erano patologie con alta mortalità, con mortalità molto superiore all'epidemia appunto di Covid che abbiamo in questo momento, attenzione. Questa epidemia, avendo questa alta mortalità però, si autoproducevano. Perché? Perché laddove una patologia infettiva genera un'alta mortalità nella popolazione, per esempio Ebola, impedisce a se stessa di propagarsi facilmente al di fuori della zona dove è nato il focolaio epidemico. Perché la persona ammalata di Ebola, ad esempio, sviluppa i sintomi in breve tempo. E non solo sviluppa i sintomi in breve tempo, ma sono sintomi così debilitanti, molte delle persone, più della metà delle persone muoiono per l'Ebola, sono così debilitanti che la persona colpita da Ebola non fa in tempo, tanto per fare un esempio, a prendere l'aereo, salire con l'aereo, arrivare dall'altra parte, non so, in Europa, e propagare l'infezione al resto della popolazione. La Covid, l'infezione che abbiamo in questo momento in corso, il coronavirus, invece, proprio perché nella maggior parte dei casi, noi lo diciamo come un bene, è un bene, in qualche modo lo è, proprio perché nel 90% dei casi, così sembrano, adesso i numeri dovremmo poi verificare, non dà grossi problemi di salute o spesso è asintomatica, proprio per questo si sta diffondendo molto velocemente, perché le persone rimangono apparentemente sane e in questo modo diffondono la malattia. Allora, per le epidemie del passato, queste si sono ridotte, in una parte anche perché si sono autoridotte, anche perché siccome erano malattie molto evidenti come sintomi e molto, diciamo, pericolose, perché avevano mortalità molto elevate, vi ho detto, anche il 50% delle persone colpite appunto moriva di queste malattie. Bene, queste malattie, grazie appunto al fatto che si manifestavano così velocemente, per loro le misure quarantenarie emesse da parte degli stati, negli aeroporti, il traffico aereo e così via, sono state sufficienti per bloccarlo. Questo non è potuto accadere per il coronavirus proprio perché abbiamo in giro tantissime persone asintomatiche che trasmettono il virus. E queste non riusciamo a trovarle, quindi misurare per esempio la temperatura negli aeroporti è una pratica giusta, però non è sufficiente per bloccare persone che magari sono in quel momento sintomatici, non hanno febbre, ma possono trasmettere la malattia.
Esistono anche questioni globali che riguardano la salute. Basti pensare alla diffusione di malattie contagiosissime, come l'AIDS, che non si fermano certo alla frontiera. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è riuscita a debellarne alcune, come la cecità fluviale e il vaiolo. Ma in molte aree della sanità pubblica mondiale le sfide che ci attendono sono enormi. Anche la conoscenza è un importante bene pubblico globale. I frutti della ricerca vanno a beneficio di tutti, ovunque, praticamente senza costi aggiuntivi. Aumentando l'interdipendenza tra i popoli del mondo, la globalizzazione ha evidenziato la necessità di un'azione globale collettiva e l'importanza dei beni pubblici comuni.
Uno scritto di Joseph Stiglitz tratto dal volume La globalizzazione e i suoi oppositori. Proprio la globalizzazione viene indicata come grande diffusore di un virus, grazie alla possibilità di spostarsi senza confini, come abbiamo appena sentito. Ma è proprio così, dottor Michele Riva, o è una leggenda? Virus come il coronavirus o l'HIV si diffonderebbero comunque anche con le frontiere sigillate?
Per quanto riguarda la globalizzazione, il rapporto tra globalizzazione e diffusione di un virus è vero, cioè la globalizzazione rendendo sempre di più i viaggi semplici, gli spostamenti tra le persone rapidi facilita largamente la diffusione di una pandemia. Ritornando alla storia antica, erano proprio i viaggi commerciali a favorire la diffusione delle epidemie, che nascevano proprio le epidemie anche la peste nei periodi di maggiore floridezza, come per esempio la peste si sviluppa nell'epoca dei comuni nel basso medioevo, dove gli scambi commerciali erano molto attivi e quindi si poteva diffondere una pestilenza. La peste non si è diffusa ad esempio nell'alto medioevo, quindi prima dell'anno 1000, dove invece l'Europa subiva le invasioni barbariche, le popolazioni erano molto attente, non vi erano scambi commerciali. Quindi lo scambio commerciale, i viaggi sono sicuramente qualcosa che facilita, e lo comprendiamo facilmente, la diffusione di un virus. L'AIDS è un virus particolare perché è un virus che non si trasmette per via aerea o per droplet come il coronavirus, ma si trasmette per il contagio sessuale. Ma nonostante questo, l'epidemia di AIDS che viene riscontrata per la prima volta al principio degli anni 80 a San Francisco si diffonde attraverso contagio sessuale, però molto rapidamente all'interno della popolazione, proprio perché in questo caso la globalizzazione già negli anni 80 e la promiscuità sessuale hanno favorito appunto la diffusione di questa patologia. L'AIDS non è del tutto contenuta, lo è adesso di più all'interno dei nostri paesi occidentali, perché noi, grazie allo sviluppo di farmaci antiretrovirali che servono per bloccare, diciamo, la replicazione del virus, riusciamo a tenere sotto controllo un'epidemia che non è del tutto sparita, quella dell'AIDS. Tante volte tendiamo a non ricordarci più che esiste ancora, ma invece esiste ancora. Però in altri paesi, soprattutto in Africa, laddove i farmaci antiretrovirali molto costosi non vengono distribuiti in maniera così importante alla popolazione, l'AIDS è ancora un'epidemia importante. Ecco, ha questo vantaggio, se vantaggio possiamo dire, che non si trasmette per via aerea, ma è importante il contagio per via sessuale o per via parenterale, quindi con lo scambio del sangue.
In altri casi la definizione di un vaccino consentì un rapido contenimento della diffusione di un virus. È l'esempio dell'influenza asiatica del 1957. Cosa determinò quel successo?
Certo, un vaccino potrebbe risolvere veramente la situazione. Noi diciamo che mentre per i vaccini dell'influenza siamo abituati a costruirli e lo eravamo in qualche modo abituati anche nel 1957, quando c'è stata appunto l'influenza asiatica. Per cui per noi è semplice costruire un vaccino, sto semplificando molto il discorso, ma è semplice per noi costruire un vaccino nei confronti dell'influenza. Per il coronavirus invece noi non abbiamo sviluppato prima un vaccino che potrebbe essere alla base per sviluppare un vaccino per questo tipo di coronavirus. Vi faccio sempre un esempio. Una delle colpe che è stata data al sistema mondiale della prevenzione in riferimento a questa infezione al coronavirus è che quando c'è stata un'infezione simile nel 2003 con la SARS, che è un'infezione molto simile appunto al coronavirus che abbiamo adesso, in quell'occasione, quando è terminata l'infezione per le ragioni che abbiamo detto prima, la ricerca scientifica, la ricerca sanitaria avrebbe dovuto comunque investire per la ricerca di un vaccino contro la SARS, anche se era un'epidemia che era finita lì, che non si è più replicata, non si è più verificata. Se avessimo sviluppato un vaccino nei confronti della SARS, noi avremmo una base, io ripeto, sto molto semplificando il discorso, se c'è qualche collega virologo, batteriologo o immunologo in linea, mi direbbe che sto semplificando molto il discorso, ma vorrei che la semplificazione vi permettesse un po' gli ascoltatori un po' di capire il ragionamento a base. Partendo da quel vaccino per la SARS, noi avremmo potuto costruire con maggiore facilità, non è detto, però avremmo potuto forse costruire con maggiore facilità un vaccino per conto per questo coronavirus. Invece noi oggi, nel 2020, per questa infezione stiamo partendo da zero sostanzialmente. Questo fa sì che la costruzione di un vaccino, nonostante tutto il mondo scientifico stia lavorando su questo, ecco, la costruzione di un vaccino è un pochettino più lenta di quanto invece accada ogni anno per vaccini dell'influenza, perché noi ogni anno facciamo, lo sa la popolazione generale, costruiamo un vaccino per la stagione influenzale corrente. Però noi ci basiamo sempre su quello che abbiamo degli anni precedenti, e lo stesso era stato fatto in qualche modo nel 57 per l'asiatica, perché erano un po' di anni che si pensavano, si facevano i vaccini per l'influenza. Bene, per il coronavirus facciamo un pochettino più fatica, e la lezione che dobbiamo apprendere è che quando questa infezione finirà, noi non dobbiamo smettere di ricercare sul coronavirus, perché noi abbiamo già avuto altre infezioni da coronavirus, la SARS nel 2003, abbiamo avuto la cosiddetta MERS, che è un'altra infezione simile alla SARS, simile al Covid attuale, che anche questa aveva un'altissima letalità, ma che si è autoridotta anche questa. E nel futuro noi potremo avere altre epidemie come questa. Ora, è difficile adesso parlare del futuro perché dobbiamo risolvere la situazione attuale, ma quando abbiamo risolto la situazione attuale del coronavirus, noi non dobbiamo dimenticarci di lui, e la ricerca scientifica deve continuare a lavorare sul coronavirus, perché ci potrebbero essere potenzialmente altre epidemie derivate da questi virus.
Era Michele Riva, ricercatore di storia della medicina ed esperto di prevenzione all'Università degli Studi di Milano Bicocca. Dal catalogo del Sistema Bibliotecario Cantonale vi segnalo Riccardo Chiaberghe, 1918, La Grande Epidemia, 15 storie della febbre spagnola, edizioni UTET. Laura Spinni, 1918, L'influenza spagnola, La pandemia che cambiò il mondo, Marsilio, Ribellarsi per avanzare, lo sciopero generale del 1918 in Ticino, con uno scritto sull'influenza spagnola in Ticino curato da Rosario Talarico. Sandro Calvani, SARS, il virus globale, edizioni Monti. Cristiana Pulcinelli, Contagio, la SARS e il ritorno delle malattie infettive, editori riuniti. Eula Bis, vaccini, virus e altre immunità, una riflessione sul contagio, Ponte alle Grazie. Infine Silvestri, il virus buono perché il nemico della salute può diventare il nostro migliore alleato, edizioni Rizzoli. Da Alessandro Bertellotti grazie per l'attenzione, Geronimo Storia ritorna lunedì prossimo.